Primo argomento del nostro ritiro è la fede. Non so se avete presente che quando si parla di fede nel cristianesimo si parla di fede da due punti di vista diversi. Il primo punto di vista è che cosa si crede e il secondo punto di vista è a chi si crede. Diciamo, questo non è che sia proprio esclusivo del cristianesimo, no? In realtà è la parola, sono i due sensi che si hanno sempre collegati con la parola fede. Quando uno dice io credo, credo a che cosa, credo a chi. Ora, io questa meditazione volevo impostarla pensando al punto di vista del credo a chi, non tanto al che cosa, nel senso che il che cosa, a parte il fatto che noi che siamo qui in questo momento ce l'abbiamo chiaro, no? Perché siamo tutti cristiani, siamo tutti dell'Opus Dei, eccetera, no? Quindi ce l'abbiamo chiaro, almeno nel senso che se prendessimo il simbolo, il credo, il simbolo della fede, il simbolo atanasiano, non è che ci viene fuori, oddio, no? No, io veramente non credo allo Spirito Santo. Cioè, noi, ecco per dire, adesso il Papa sta dandosi tanto da fare per l'ecumenismo, sta dando tanto da fare per questo cinquecentenario con i luterani, ecco, lì c'è un problema di che cosa crede, no? I luterani sono cristiani, ma rispetto ai cattolici credono delle cose diverse, no? Noi crediamo che ci sia, per esempio, la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, i luterani no, adesso anche poi ci sono delle sfumature, insomma, in certe situazioni sì, in certe situazioni no, insomma, però capisce, no? Oppure l'infallibilità del Papa, chiaramente i luterani non ci credono. Il sacramento del sacerdozio non ci credono, quindi c'è un problema del che cosa. Però in questo momento, a noi in questa meditazione, questo non interessa. Invece voglio mettere in luce quello che mi sembra il vero punto esistenziale della fede, ed è il a chi credo. No, la nostra risposta è io credo in Dio, ma cosa vuol dire questa cosa, credo in Dio? Poi noi ci crediamo veramente in Dio? Ecco, questo è il tema della nostra meditazione, no? Allora, cosa vuol dire credere? Innanzitutto la parola credere, fede, avere fede, credere, è la parola che noi usiamo sempre, cioè non è che noi possiamo usare una parola diversa per dire credo in Dio o per dire credo in una persona. Se una persona mi dice ti amo, io le credo, questo credere. Che cosa vuol dire credere? Oh, credere significa, per me, significa accettare incondizionatamente la verità dell'altro, l'essere dell'altro. Cioè accettare, accogliere nella mia vita incondizionatamente l'altra persona. Cosa vuol dire incondizionatamente? Vuol dire non dire io ti amo, io ti accolgo, ti prendo per quello che sei, sei tu però cambi questo, 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 quest'altro, ma così com'è. Se ci pensate, questo può sembrare un po' forte quello che ho appena detto, no? In realtà nei fidanzamenti c'è un momento nel quale molte volte l'uno all'altro dice no, aspetta un attimo, io te ti sposo se però qui bisogna cambiare, mi prometti che, non lo so, non andiamo mai a vivere con tua madre, non verrà mai a vivere da noi, non lo so, ci sono. Però in realtà, propriamente, la fede intesa come rapporto con l'altro non è questo. Basta che voi pensate alla nascita di un bimbo, o di una bimba, non cambiano, che i genitori, non dicono di questo bambino, di questa bambina, io ti amo se. Ma così com'è, addirittura, a volte, purtroppo può succedere che questo bambino abbia delle disabilità, abbia sia Down, quello che sia, e i bravi genitori prendono, accolgono questo bambino così com'è. Ma comunque voi capite che un bambino, noi non sappiamo uno bambino appena nato come sarà. E quando certe civiltà, per esempio la Cina, si uccidono i bambini se sono femmine, capite che vuol dire che non li si ama, cioè, vuol dire non solo che non si amano le femmine, ma che non si amano neanche i maschi, nel senso che io non amo quel bambino lì per quello che è, ma lo amo perché è maschio, seguite. Questo è ancora più vero al contrario, cioè al reciproco, pensate al bambino che arriva. Il bambino che arriva non sa niente dei suoi genitori, cioè non è che sceglie lui, dice no, io, scusa un attimo, prima di nascere, fatemi capire bene, nelle mani di chi vado a finire, no? Non lo fa. Ma accetta dei propri genitori, li prende così come sono, questi sono i miei genitori. Ora voi direte, ma a questo punto che differenza c'è tra la fede e l'amore? Non ce n'è. In realtà non ce n'è. Cioè, a volte noi usiamo la fede semplicemente nel suo aspetto noetico, cioè di conoscenza, no? Nel senso che io so qualcosa per fede. Quindi io, che ne so, ieri non mi sono per nulla documentato sulla giornata sportiva. Questa mattina mentre venivo ho sentito alla radio che il Milan ha vinto, bene, io ci credo, voi direte, vabbè, sì, è facile crederci perché lo dice la radio, no? Quindi sarebbe smentito, ma è comunque per me un atto di fede, nel senso che io come faccio a saperlo? No, non l'ho vista giocare, no? Credo a qualcuno che me lo dice, se fossimo nel film Truman Show, no? Potrebbe essere tutto un inganno, e così via, e così via. Nessuno di voi era presente 30 anni fa, circa, quando io mi sono stato ordinato, quindi voi ci credete al fatto che io sono prete, non è che mi avete visto diventare prete, quindi voi ci credete. Però questo, vedete, questo aspetto sicuramente coglie l'aspetto noetico, cioè io so una cosa perché questa persona me la dice, quindi adesso la so, prima non la sapevo, adesso la so. Però io voglio mettere in luce il fatto che questo rapporto di sapere, in realtà riposa su un amore. Cioè, perché io ci credo? Perché mi fido, appunto, ma perché mi fido? Da un certo punto di vista, perché le cose che dice questa persona sono ragionevoli, no? Se mi dicesse che nel mese d'agosto nevica a Roma, ci credi? Un po' complicato crederci, no? Sì, forse una volta è successo perché il miracolo della Madonna della Neve, ma una volta. Quindi ci sono dei criteri intrinseci, ma alla fine i criteri intrinseci comunque non è che mi fanno essere certo che sia vero. Quindi alla fine il fatto è che io ci credo perché mi fido, ma perché mi fido? Alla fine perché di sì, capito? Cioè, quindi quel bambino che nasce perché si fida dei suoi genitori? Perché di sì? Per questo veramente forse il delitto più orribile, non so se qui fare le classifiche è sempre brutto, no? Però l'aborto effettivamente è un grandissimo delitto, perché tradisci la fede di un bambino totale ed è la fede più pura di tutti. Ed è Vedete, è dallo stesso punto di vista per i genitori. Per questo la famiglia è così bella, perché la famiglia in realtà di per sé riposa proprio su questo. Una famiglia, il patto fondamentale di una famiglia è questa cosa della fede, della fiducia che c'è tra di noi. Allora, quindi questo è la fede. Ma è proprio intrinsecamente così la fede, no? Quindi io... non è che di per sé io non posso avere fede in un treno. Cioè in realtà quando io dico io ci credo che il treno arrivi, è che io mi credo a quelli che lavorano dietro il treno. E così via. Allora quando io dico, quindi io, se io mi fido del mio panettiere, mi fido del fatto non che è un bravo marito, che è un uomo, che ne so, morale, che è vero che è di Castel Gandolfo, ma mi fido del fatto che fa bene il pane. Tu vai da questo panettiere, perché? Perché fa bene il pane. Bene. Ora, quando io mi fido di Dio, quindi quando io ho fede in Dio, invece, di che cosa mi fido di Dio? Verrebbe da rispondere, io mi fido del fatto che è l'essere supremo, no? Questo si studia, no? Mosè chiede a Dio, chi sei tu? E lui risponde, io sono colui che sono. Quindi l'atto di essere, no? Ma in realtà non è così, non è questo l'atto di fede. A parte il fatto che infatti si può dire che l'essere, all'essere ci si può arrivare anche solo con l'intelligenza. Ma il punto è che io credo in te, cioè io credo in te, quindi cosa vuol dire credo in te? Non credo che tu esisti. Questo certo è un primo passo, ma se io passo al fatto che io credo in te, che cosa vuol dire? Cioè se io credo in te come persona, per quello che tu sei, io vado verso quello che è specifico tuo. E quindi nel caso di Dio, credere in Dio significa credere che Dio è padre, perché questa è la sua caratteristica. Solo che questa cosa, nel caso, proprio perché in questo caso è eccezionale, perché se io dicessi io credo in Matteo Renzi, credo che è presidente del Consiglio, bene, quindi al referendum voterò così invece che cos'ha, per dire, no? Bene, ma mi cambia poco, diciamo, da un certo punto di vista. Ma invece, se io dico che credo che quello lì è mio padre, non che è padre, no? In generale, ma nel caso di Dio, siccome è Dio, è padre di tutti, quindi è mio padre, capite? Quindi io cosa sto dicendo? Sto dicendo che io sono figlio. Quindi, credere in Dio... La domanda, stiamo facendo una meditazione sulla fede, non ci stiamo dicendo, senti per favore fammi capire, tu veramente rispetto ai luterani sei sicura sulla dottrina dell'indulgenza? No, non stiamo dicendo questa cosa che pure è interessante, ma non ci interessa adesso. Stiamo dicendo, tu credi in Dio? Io credo in Dio. Cosa vuol dire credere in Dio? Credere in Dio significa, credo che Dio è padre per me, quindi... che io sono figlio suo, questo è credere in Dio. Vedete che qui c'è un grande spazio di miglioramento, un grande, grandissimo ambito di miglioramento. Perché? Ma perché se io dico, tu credi nella Trinità, credi che sono tre persone uguali, distinte, nessuna viene prima, nessuna viene dopo, tutte e tre sono eterne. Aspetta, fammi capire. Cioè, no? Sì, uno può anche mettersi lì, leggere dei libri, dire adesso ho capito meglio. Vabbè, ma se fai il professore di teologia ti cambia la vita, ma a noi non è che ci cambia tanto la vita. Ma invece il fatto di dire, ma io credo che Dio è mio padre, cioè che io sono suo figlio, mi cambia la vita o non mi cambia? Caspita se me la cambia. Perché io smetto di vivere come se fossi solo al mondo e invece vivo da persona che ha un padre, possiamo anche dire che ha anche una madre che è la Madonna, e quindi vivo la mia vita in modo totalmente diverso. Allora, in che senso la vivo in modo totalmente diverso? E qui volevo prendere il Vangelo, anche se in questo momento adesso non ve lo leggo, nel senso che tanto sono versetti piccoli che conosciamo a memoria, no? Volevo mettervi, l'altro giorno, non so per quale motivo, mi sono accorto di una profonda coincidenza, sai che nel Vangelo delle volte lo diceva, è una coincidenza, che Bob Dylan abbia ricevuto il premio Nobel per la letteratura il giorno in cui è morto Dario Fo, è una coincidenza, cioè non c'entra niente, è un caso. Bene, ma nel Vangelo non succede così. Allora, di cosa mi sono accorto? Mi sono accorto di questo, che quando Gesù, quando viene il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci, quello di cui parla San Giovanni, quello di Filippo e Andrea, Andrea dice sì, però c'è un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, vi ricordate, no? Di moltiplicazione dei pani e dei pesci ce ne sono 2, raccontate l'Evangelo, di una si dice 5 pani e 2 pesci. Mi sembra che l'altra sia 7 pani e pochi pesciolini, però ce n'è una proprio che viene in tutti e 4 Evangeli, è 5 pani e 2 pesci, c'è questa cosa proprio specifica, 5 pani e 2 pesci. E vabbè. No, ecco, mi sono reso conto l'altro giorno che quando Gesù parla dei gigli del campo e degli uccelli del cielo che il Padre vostro, a cui appunto il Padre vostro pensa, mi sono accorto che Gesù usa proprio il 5 e il 2, cioè dice Gesù nel Vangelo di San Luca. Ma forse 5 passeri non si vendono per 2 soldi, come dire, non valgono nulla, no? Eppure il Padre vostro pensa a loro. Ma guarda un po'. Voi direte, ma che c'entra? Che c'entrano? 5 pani e 2 pesci con 5 passeri e 2 soldi. In realtà c'entrano tantissimo, perché quello che ci sta dicendo il Signore è questo. Quando parla dei passeri e dei soldi, che cosa sta dicendo il Signore? Sta dicendo, guardate che io sono Padre vostro, che voi non dovete preoccuparvi della vostra vita, perché ci sono io che penso a voi. Prima del peccato originale, se non ci fosse stato il peccato originale, questo sarebbe stato un fatto, un Dio che pensava a noi in maniera trionfante, in maniera splendente, in maniera quotidiana, non ci sarebbe mai stato male, no? Adesso invece, dopo il peccato originale, Dio pensa a noi lo stesso, però in modo, diciamo così, pericoloso. Cioè, noi molte volte dico adesso affondo, invece ci salviamo sempre, ecco, perché Dio pensa a noi. Allora, Dio sta parlando di questo quando parla dei 5 passeri e dei 2 soldi. Ma la condizione qual è per la quale Dio pensa a noi? Nel senso di farci vivere una vita beata. Se noi crediamo nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cioè, se noi ci doniamo a Lui, che vuol dire non donarsi a Lui, perché io come faccio a donarmi? Cioè, Dio c'è già tutto, come faccio a donarmi a Lui? Io posso donarmi a Lui se mi dono agli altri, ma con questa dimensione, cioè io per essere beato, perché la mia vita sia protetta, perché la mia vita sia custodita da Dio, io devo donarla come ha fatto quel ragazzino che, se ci mettiamo nei suoi panni, ci rendiamo conto che questo povero ragazzino avrebbe potuto dire: ma insomma, in fin dei conti io sono stato il più furbo di tutti gli altri, perché io me lo sono portato da mangiare, adesso con questa storia che lo distribuiamo a tutta la folla io rimango senza. Ecco, questo crampo nello stomaco che ha avuto il ragazzino e che ha avuto prima di lui, hanno avuto anche Filippo e Andrea, no? Perché Gesù chiede loro: come faremo? Ecco, questa cosa la dobbiamo vivere. Cioè noi possiamo dire: allora io non credo che Dio è mio padre, perché? Perché in realtà nella mia vita, caro Don Mauro, è successo questo, 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 quest'altro, quindi che padre? Allora, però ti faccio una domanda: ma tu vivi la filiazione, cioè tu vivi la moltiplicazione dei pani e dei pesci nella tua vita? Tu vivi il fatto che sei generosa, che ti doni, che doni tutto te stesso, pure di più, che dici dei sì, che da tanti punti di vista parrebbe impossibile poterli realizzare? Sei sbilanciata, bilanciato verso fuori? Questi famosi discorsi, no? Che fa del Papa, la misericordia, l'essere. Sei così? Perché se invece, ecco, il ragazzino che dice: no, guarda, 5 pani e 2 pesci me li tengo per me, per questo ragazzino non c'è la beatitudine. Ma perché? Non perché Dio lo punisce, ma perché lui non si fida. Io ho dei comportamenti in certi aspetti della mia vita molto ripetitivi, no? Per cui io vorrei, che ne so, quando qualcuno mi capita di andare a mangiare con qualcuno al ristorante, tendo ad andare sempre agli stessi posti, se posso scegliere io, perché appunto sono pigro, sono ripetitivo, no? Allora qualche volta recentemente una persona mi ha detto: ah, andiamo a cena nel ristorante di sushi. E dico: oddio, sushi, no dai, mangiare giapponese, ma pesce crudo. Per cui, diciamo, istintivamente avrei detto di no. Avrei preferito mangiare cose note, cose conosciute. Allora, se io avessi detto di no, fossi rimasto nel mio, saremmo andati al solito posto e non avrei sperimentato una cosa sicuramente, adesso non voglio fare pubblicità del sushi, ma insomma, interessante, si capisce perché c'è tanta gente che la mangia, ecco. Allora, capisci, se una persona non si fida, non esce, non si butta, non può sperimentare che Dio è padre. Cioè, per sperimentare che Dio è padre devi rimanere appeso per la mano, il fatto che tuo padre ti dice: dai, vai, vai, che ti tengo io, no? Ma se uno non va, non può dire: ci credo al fatto che lui mi tiene. Dice: sì, sì, ci credo, ma è un fatto tutto mentale. Vai, ma allora quella non è la fede. Quelle sono le... non lo posso dire perché siamo in meditazione, no? Sono bussolotti mentali, sono cortocircuiti neuronali. Non è credere. Al limite che io poi cerco di far nascere dentro di me delle emozioni, ma non è reale, capito? Non è reale. Non è che io sperimento che una persona mi tiene su. Quindi questa meditazione sulla fede è una meditazione sulla fede in Dio Padre, in Dio, quindi in Dio Padre, quindi il fatto che io sono figlio, ed è una meditazione sul fatto che dice: ma no, tu, la tua vita la stai donando rimanendo senza nulla? Ti ricordi la parabola dei talenti, no? Appunto, quello che rimane lì col suo perché ha paura di perderlo, e gli altri che rimangono per un certo periodo, se investono vuol dire che rimangono senza nulla. Quando tu investi, quando nell'istante in cui hai investito non hai più nulla, perché è tutto investito. Eccolo, ci fermiamo qui, anche se abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, è quasi passata la mezz'ora. Allora, quindi la domanda sulla fede non è credere, non è domandarci che sentimenti emotivi abbiamo, cioè anzi, che sentimenti emotivi sono suscitati in noi dalla parola Dio. Che c'entra quello? Non c'entra. Invece la domanda fede è: io ho una vita di fede, cioè io credo nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, io sono quel ragazzino che dà i 5 pani e 2 pesci e buttandosi, rimanendo senza nulla, però voi pensate quel ragazzino alla fine della giornata dice: caspita, io in qualche modo, insieme a Gesù Cristo, insieme agli apostoli, insieme a tutti gli altri, però insomma, questa qua, hanno mangiato la roba mia. Ho dato da mangiare a 5.000 uomini più le loro famiglie. Come si sarà sentito quel giorno quel ragazzino? Voi pensate se non l'avesse fatto? Non l'avesse fatto, sarebbe stato magari con la pancia piena, nascosto in un angolo, perché poi lui mangiava, gli altri no. Magari anzi forse gli avrebbero pure rubato, no? Perché io penso che a un certo punto la gente a un certo punto muore di fame, dice: senti un po', sai che c'è? Dammi da mangiare. Quindi vedi, no? Ecco, meditiamo proprio su questa cosa, cioè meditiamo sulla possibilità, cioè sul fatto che vivere di fede significa credere nella moltiplicazione dei pani e dei pesci nella mia vita. E credere che Maria vuole veramente che avvenga così per ciascuno di noi.